Il titolo che è stato dato alla mia relazione, dice così: lo sviluppo della prima parte del discorso, fuoco addirittura sulle sue articolazioni essenziali. È ovvio che tutti hanno letto più volte il testo in questi ultimi mesi e quindi la mia breve esposizione potrà risultare in definitiva ripetitiva e noiosa anche. Ma cercherò di essere il più breve possibile. Ho cercato di mettere in fila, secondo il mio pensiero, le articolazioni fondamentali e i punti snodo del testo, per riassumere brevemente l'ossatura del discorso. Ma prima di addentrarmi nel testo, faccio alcune osservazioni generali. Poi presenterò il discorso di Don Giuseppe. E poi farò una piccolissima, brevissima coda su alcune note, sulla possibile ricaduta del testo oggi. Alcune indicazioni iniziali, preliminari. Anzitutto faccio un piccolo riferimento storico al congresso eucaristico del 1957, 30 anni quindi prima del nostro testo, in cui Don Giuseppe, in questo ingresso eucaristico, si chiedeva: la nostra generazione cristiana vive un travaglio profondo. Come impostare il rapporto fra il dono del Signore e la storia? Tra il mistero della fede e la realtà che gli uomini vanno costruendo giorno per giorno, di fatto queste parole costituiscono anche il tema della relazione per la vita della città. Sono state citate dai superiori nella lettera di indizione del gennaio 2020, ma sono citate anche nell'introduzione di Mandreoli al suo libretto di Zicaron. Una seconda indicazione sul metodo di Don Giuseppe. Anzitutto un confronto con il dato biblico, cioè la parola di Dio come criterio e anche come interprete della vita e della storia degli uomini. E poi un discernimento e una riflessione sul dispiegarsi nella storia del rapporto uomo-città e del rapporto credenti-chiesa-città. Questo discernimento, come detto, è stato fatto alla luce della parola di Dio, ma poi anche alla luce della propria esperienza e sulla base di una conoscenza il più possibile approfondita degli eventi e delle linee fondamentali del pensiero e dell'agire umano. Questo metodo, che vediamo qui applicato, è stato poi utilizzato da Don Giuseppe in tanti suoi interventi, cioè mettere insieme la scrittura, il dato biblico, l'esperienza cristiana, la vita di fede, con quello che succede nella storia degli uomini. Ora faccio un riferimento allo schema predisposto da Don Giuseppe per la stesura definitiva del suo discorso, quella ossatura, quello scheletro che è riportato nel libro La parola e il silenzio. Questo schema, predisposto da Don Giuseppe, aveva riassunto Don Giuseppe la prima parte così, con queste parole: la città, il suo concetto elementare e i suoi sviluppi di ambito e di complessità. Ma questo schema, nella stesura definitiva, sarà poi molto ampliato da Don Giuseppe con i paragrafi 3 e 4, che riguardano, se vi ricordate, i criteri per un sano contributo dei credenti alla storia e la possibilità di un progetto storico cristiano. Ora, questi paragrafi 3 e 4 occuperanno una porzione rilevante nella prima parte della relazione. E, come ha detto Mariam, hanno radici lontane nella vita di Don Giuseppe. Hanno radici in quella che può dirsi la sua vicenda umana e culturale, la vicenda della sua fede e delle sue scelte. La connessione tra la prima parte e la seconda parte della relazione si vede molto bene se uno legge tutto il testo, che in realtà è molto lungo. Le due parti sono inscindibili e strettamente connesse. si potrebbe dire che la prima parte che abbiamo esaminato in questi mesi costituisce solo una premessa, non solo una premessa, ma anche il fondamento della seconda parte. Quindi, per la comprensione del pensiero di Don Giuseppe, che ci siamo riproposti dopo il capitolo, è importante tenere unite le due parti. Perciò, se questo è vero, affrontando oggi solo la prima parte, mi è sembrato quindi non solo utile, ma anche necessario fare qualche piccolissimo accenno anche alla seconda parte. Una parola, infine, sulla finalità della relazione, così come l'ho intesa io. Il contesto storico ed ecclesiale del 1987 è sicuramente importante per capirne le finalità. Forse l'intento primario di Don Giuseppe era quello di parlare, anzi senza forse, l'intento primario di Don Giuseppe era quello di parlare alla comunità dei credenti, non per niente parlava in un congresso eucaristico diocesano. L'intento era quello di indicare una via da percorrere e di alcune linee di azioni per la Chiesa di allora, quella bolognese in primo luogo, ma anche secondo me quella italiana, lacerata, smarrita e disorientata in quegli anni, ed evitare alcuni pericoli in cui la Chiesa italiana poteva incorrere. Su questo non dico di più, perché la relazione di Galavotti e anche l'introduzione al libretto di Zicaron ne parlano per molte pagine. Quindi non starò a fare un riassunto di quello che è scritto lì, che potete rileggere. Nel contesto ecclesiale della metà degli anni Ottanta, Don Giuseppe intendeva contribuire a sanare la vita della Chiesa, caratterizzata in alcuni settori da un esasperato spirito di conquista e di attivismo. Ripeto solo due righe di quello che dice Mandrioli nel testo di Zicaron. Dice Mandrioli: si trattava di ridare il primato concreto, leggo, sono una citazione, all'opera e alla grazia di Dio e quindi alla vita dell'uomo interiore e alla formazione di abiti virtuosi nelle coscienze. Inoltre, nel pluralismo della città, della quale anche noi credenti abbiamo responsabilità, era ed è anche oggi diritto e dovere dei credenti rendere ragione della speranza che è in noi, come dice Don Giuseppe nella premessa. E quindi esporre il messaggio cristiano puro e integro, senza tendenzialità, come dice lui, valido per ogni cristiano, con dolcezza, corretta coscienza, cercando il confronto partendo dalle proprie radici. Quindi non si tratta di un pluralismo negativo o di un pluralismo da riconquistare, ma di un ampio spazio e di un'occasione di dialogo e di confronto. Questi i miei chiarimenti preliminari. Ora entro nel testo. I primi paragrafi, come abbiamo visto, indagano che cosa dice la scrittura sulla città degli uomini e sulla socialità in Israele. La città dell'uomo è una struttura ambigua, gravemente malata, si potrà dire più o meno, ma sul fatto che ci sia una radicale malattia è chiaro. La città, secondo la scrittura, può essere un luogo di peccato in modo particolare quando in essa avvengano concentrazioni inique e idolatriche di potere. Abbiamo visto che è anticipata subito, fino dalle prime pagine, quella che sarà la tesi delle pagine successive. E questa lucida diagnosi alla luce del dato biblico iniziale consentirà di discernere anche oggi, a millenni di distanza dalla protostoria biblica, quanto vi può essere di malsano nelle città, nelle megalopoli contemporanee e nelle società del giorno d'oggi. Mi sembra però, tuttavia, che non sia esclusa in questa visione negativa della città la possibilità che in essa lo spirito possa seminare e suscitare anche germi di bene. Tanto che la Chiesa, inviata dalla Eucaristia al mondo, può divenire, e qui cito una riga della seconda parte, umile e stupita spigolatrice di quel mondo, di quello che nel mondo lo Spirito, anche al di fuori della Chiesa visibile, semina e fa crescere. Queste due righe che ho letto riguardano l'ultimissima pagina della seconda parte, quasi la conclusione di tutto il discorso. Tra la comunità eletta e le potenze mondane non può esserci che un conflitto irriducibile. E su questo aspetto Don Giuseppe insiste molto, ed è un aspetto che tutti noi nei nostri gruppi di studio abbiamo molto sottolineato. Il regno di Dio viene da Dio soltanto, non come sviluppo della storia, ma come irruzione della misericordia di Dio e anche del suo giudizio, e in particolare Don Giuseppe insiste sulla qualità teologicamente alta del regno di Dio, che non può essere mai costruito dall'uomo. Noi né lo prepariamo, né lo affrettiamo, tantomeno lo realizziamo. Il credente, casomai, con la sua testimonianza, lo mostra già operante nel corso della storia. Qual è il rapporto dell'oggi con questo evento finale della storia? Questo evento finale verrà per un decreto del Padre in un momento imprevedibile. Esso non è il coronamento della storia, ma la rottura della storia, la fine di questa creazione sostituita da una nuova creazione. Ecco, preso atto di questo conflitto irriducibile tra la comunità dei credenti, la Chiesa e le potenze mondane, la comunità cristiana ha il dovere di non ripiegarsi né estraniarsi dalla società. Infatti, all'uomo compete la fedeltà alla parola, l'annunzio di essa, la pazienza longanime, la ferma fede che il grano del regno cresce da solo. Anche se il regno di Dio e la sua realizzazione appartengono al futuro, sin da ora il regno di Dio condiziona il presente dell'uomo. Sono queste parole di Don Giuseppe, testuali. In quanto l'accoglienza dell'annuncio evangelico pone già gli uomini nell'orbita del regno, così come è inteso dal Vangelo. Il regno appartiene primariamente non ai sapienti, non ai potenti, ma ai poveri e a coloro che soffrono persecuzioni a causa della giustizia, ai minimi, ai fanciulli e a coloro che si rendono tali. Il grande e profondo travaglio dell'uomo per costruire la città ha avuto molte contraddizioni nella storia, e non si è mai data una corrispondenza veramente conforme al disegno di salvezza di Dio. Tanti e tanti tentativi, tante fasi storiche, ma di fatto sempre deficitari questi tentativi, e forse sempre più ambigui per la complessità sempre più forte delle società. Là dove si concentra il potere, più forte sarà la manifestazione dell'oppressione e della esclusione. Segue poi un lungo paragrafo in cui viene presentata la Chiesa nella storia, vista come il regno presente nel mistero. E questo è un regno presente nel mistero che Don Giuseppe ricava questa espressione dalla Lumen Gentium. La comunità di Gesù è destinata a vivere nelle nazioni non come a casa propria, ma come paroikos, cioè accanto alle nazioni come straniere. Il popolo di Dio non potrà mai identificarsi con nessuna forma della socialità umana. si isolerà allora in un ghetto, si ripiegherà su se stessa, insensibile a qualunque scambio vitale con le nazioni? Assolutamente no, risponde Don Giuseppe. Il rischio è che assuma la mentalità del ghetto. Non possiamo perciò dire siamo una minoranza, però siamo nella verità e abbiamo ragione noi. Nessuna evasione e nessuna indifferenza dunque per la città degli uomini. La Chiesa è in dialogo col mondo, in atteggiamento aperto, umile e mite, e sempre disponibile al confronto. Vive la realtà di tutti senza privilegi o esenzioni. Essa, fino alla fine dei tempi, è chiamata proprio lì, tra le nazioni, a confrontarsi col mondo e con il suo pensiero e a cercare di capirlo. Questo modo di concepire la Chiesa a servizio del Regno, come abbiamo detto, la pone in una sana e costitutiva tensione rispetto ai regni della terra. Le forme sociali storiche del mondo in cui le società si organizzano possono essere anche, talvolta, nel corso della storia, in qualche occasione, strumenti della volontà di Dio. Ma nessun loro modello ideale può dirsi positivamente approvato da Dio. In particolare, oggi, le megalopoli e i grandi imperi si configurano come grandi concentrazioni di potere, ambizioni sfrenate, avidità, lusso, lussuria, spargimento di sangue e rischio che tutto ciò porti alla guerra. Quindi, il contributo dei credenti alla sanazione delle forme sociali storiche dell'uomo, quale può essere? Ci può essere questo contributo? Ci può essere a tre condizioni: fedeltà al dato cristiano, il disinteresse e la necessità di una intuizione profonda dell'attualità storica. E poi Don Giuseppe si chiede: sarà allora possibile un progetto politico cristiano? Abbiamo tutti letto che le condizioni soggettive e oggettive poste da Don Giuseppe perché possa esserci nella storia la presenza di un progetto storico di singoli cristiani o di un gruppo di essi sono che sia un progetto distinto dalla comunità dei credenti, che abbia una genialità creativa e una validità storica e che nasca da un senso di giustizia disinteressata. E Don Giuseppe conclude così: se non fosse possibile attenersi a queste esigentissime condizioni, i cristiani dovrebbero astenersi dal tentare di realizzare un proprio progetto sociale. Dunque, alla fine degli anni Ottanta, alla luce della storia precedente e alla luce della situazione di allora, non sembrerebbe più possibile e nemmeno auspicabile un progetto della Chiesa o di una sua emanazione definita in campo politico, cioè di un partito cattolico, detto in altre parole, per la gestione del potere. Allora, se le cose stanno così, che cosa ci resta da fare? Non ci resta niente da fare. Qui, per rispondere, prendo ancora due righe dalla seconda parte. Anzitutto, alla comunità cristiana resta da vivere l'Eucarestia, che custodisce e accresce tutte le virtù dei credenti, in particolare la fede, la speranza e la carità, il cui esercizio di queste virtù ha grande rilevanza non solo per la comunità ecclesiale, e qui cogliamo il nesso tra le due parti della relazione, ha grande rilevanza non solo per la comunità ecclesiale, ma anche per la città degli uomini. Faccio una citazione anch'io del libro curato da Sandro Barchi, Gli equivoci del cattolicesimo politico. Nella introduzione Sandro rileva che nel pensiero di Don Giuseppe molto importante è, adesso cito, la funzione attiva e creatrice anche sul piano storico della dimensione eucaristica della vita. Lo rileggo. È importante la funzione attiva e creatrice, anche sul piano storico, della dimensione eucaristica della vita. In essa si concentra non solo tutta la vita dei cristiani, ma anche tutto il nostro rapporto con la storia. Veramente, non per metafora o per modo di dire, e quindi il massimo della capacità dei credenti di intervento e di operazione su di essa, cioè sulla storia, sulla società, sulla città degli uomini. Ora faccio una parentesi su alcune parole profetiche dette da Don Giuseppe 6 anni dopo, nel 1993, in una intervista che la rivista Bailamme fece a Don Giuseppe sulla sua esperienza politica. Ho pensato bene di ripetere queste parole perché mi sembrano non solo molto belle, ma mi sembrano anche profetiche e riassuntive del suo pensiero. Dice così alla fine della sua intervista: viviamo in una crisi epocale. Io credo che non siamo ancora al fondo e neppure alla metà di questa crisi. Sempre più ci sto pensando. Siamo dinanzi all'esaurimento delle culture. Esaurimento delle culture. Non vedo nascere un pensiero nuovo né da parte laica né da parte cristiana. Siamo tutti immobili, fissi su un presente che si cerca di ravverciare in qualche maniera, ma non con il senso profondo dei mutamenti. Attenzione, non è catastrofica questa visione, è reale, non è pessimista, perché io so che le sorti di tutti sono nelle mani di Dio. Questa speranza è speranza per tutto il mondo, perché la grazia di Dio c'è, perché Gesù Cristo c'è e non la localizza in niente, tantomeno in noi. L'unico grido che vorrei far sentire oggi è il grido di chi dice: aspettatevi delle sorprese ancora più grosse e più globali, dei rimescolii più totali. Attrezzatevi per tale situazione. Convocate delle giovani menti che siano predisposte per questo e che abbiano, oltre che l'intelligenza, il cuore, cioè lo spirito cristiano. E poi la finale, che è stata credo citata anche al termine delle relazioni di Gallavotti: non cercate nella generazione nostra una risposta, noi siamo veramente solo dei sopravvissuti. Mi avvio verso la parte finale del discorso facendo due piccolissime anticipazioni della seconda parte. Quale rimedio ci può essere per i cristiani contro i grandi rischi della città degli uomini? Ci può essere? Don Giuseppe crede che ci sia, ma ad un patto: che la comunità cristiana si proponga concretamente di restare sul piano che le è proprio specifico, il piano del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oggi è la festa della Trinità. E per essere a livello della Trinità, i credenti devono stare in rapporto personale con ciascuna delle tre persone divine. Sono queste che ho letto le prime righe della seconda parte della relazione. E la città? Punto interrogativo. Che ne è della città? La città, pur non potendo mai coincidere con la comunità dei credenti e pur con i suoi rischi paurosi, ha però la possibilità di non essere pura perdizione. Tale possibilità sta solo in questo: che i cristiani, tanti o pochi che siano, non ricorrano a dei mezzi umani, che sarebbero sempre dei mezzucci, grotteschi e disperanti, così li definisse Don Giuseppe, mezzucci, tra virgolette, grotteschi e disperanti, ma essi vivano l'inenarrabile avventura di essere sanati, illuminati, guidati dall'amore trinitario. Ho finito praticamente, 20 secondi. La conclusione del discorso, ricordate tutti, è la conclusione delle conclusioni, è sorprendente. Vi ricordate che Don Giuseppe cita la dottrina cinese taoista del Wu Wei, cioè la dottrina del non agire. Questo riferimento è sorprendente, ma come hanno visto tutti, anche Mandrioli, Galavotti, è coerente con la prospettiva di fondo dell'intera prima parte. Perché questa dottrina del non agire non significa passività, quanto piuttosto una via particolare con cui ricevere la forza vitale. In tale dottrina il principe saggio e santo deve coscientemente scegliere il non agire, cioè un'apertura interiore e piena di quiete all'azione del Tao, cioè della via che modifica in profondità e silenziosamente le cose dentro e fuori dell'uomo. Allora, per quanto paradossale possa sembrare questa dottrina, non sembra essere a Don Giuseppe irrecuperabile al cristianesimo. Ad esempio, Don Giuseppe ricorda il Salmo: non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato e l'anima mia. E poi dice così: ma anche quando non ci fosse niente in comune tra questa dottrina e il cristianesimo, questa idea del non agire perlomeno può rappresentare un certo contrappeso sapienziale a un cristianesimo occidentale sedotto dall'attivismo e che si volesse lanciare alla conquista del potere con troppa ingenuità. Infine, l'intermezzo sulla sociologia delle realtà invisibili. In questo intermezzo, Don Giuseppe cita un certo Guglielmo Ferrero e di lui cita i geni invisibili della città che hanno un grande potere, quasi un potere magico, di condizionare la vita delle società umane. Ma un brevissimo accenno di 4 righe, non di più. E poi cita più estesamente Giorgio Prodi, che ha cercato di tracciare alcune linee della sociologia degli invisibili. Accanto alla sociologia degli invisibili terrestri, egli esamina, Giorgio Prodi, una sociologia angelica e una sociologia demoniaca, che continuamente si mescolano nel regno di mezzo della società umana. È interessante che proprio come punto di passaggio tra la prima parte sulla città e la seconda parte sull'Eucarestia, Don Giuseppe approdi a qualcosa che è completamente altro. Il non agire, i geni invisibili, le sociologie angeliche e demoniache. Pur rimanendo assolutamente e saldamente ancorato al dato biblico, Don Giuseppe rimane aperto a una considerazione del pensiero di altri, che si muovono in contesti molto diversi, provenendo da altre religioni e da altre culture. Con quella estrema libertà, più volte espressa in altri discorsi, di andare a cogliere anche le cose più apparentemente lontane. Vi faccio solo un piccolo riferimento. In quel discorso importantissimo di Don Giuseppe fatto a Sorrento, che si intitola Testimonianze di un monaco, lui a un certo momento, quando parla, mi sembra, dell'ascesi, mi sembra, e dell'obbedienza, parla dell'ascesi come via per mettersi nell'obbedienza, cita un maestro cinese della dinastia Tang, un certo Zengetsu, ma forse qualcuno potrà correggermi se la pronuncia non è giusta. Cioè, anche a metà di quel discorso lì, Don Giuseppe si lancia in una citazione di un maestro Zen. Così come qui a metà della sua relazione cita la dottrina del Wu Wei. Ora io avrei ancora 2 minuti, ma è finito il mio tempo, quindi mi taccio.